Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita.
Sand is actually one of the most critical natural resources there is. It has a million different uses, but it's a crucial component of concrete, and humans use more concrete than any other material besides water. It's fueling these huge construction booms in places like India, China, and parts of the US. And you might have seen news about the world running out of sand. That's true, but it's not that simple.
Partiamo da una premessa. In un mondo a caccia di risorse, in preda alla fretta di estrarre qualsiasi cosa che oggi si ritenga fondamentale per la nostra vita, senza pensare troppo alle conseguenze ambientali, la sabbia sembra essere una risorsa infinita. Del resto ne vediamo spesso tantissima, senza farci neanche caso, basta essere stati al mare o in riva a un fiume, ad esempio. Abdelkader Abderrahmane è un ricercatore. Collabora con diversi enti di ricerca internazionali e africani e ha studiato per anni il commercio e la criminalità ambientale. Ma fino a qualche anno fa non aveva mai sentito parlare del traffico di sabbia. Poi un giorno, in macchina, insieme a due assistenti, è partito dalla città marocchina di Kenitra ed è andato a ispezionare i siti di estrazione della sabbia sulla costa dell'Oceano Atlantico. Hanno attraversato un terreno asciutto e pianeggiante per 6 chilometri. Poi si sono ritrovati in una strada sterrata polverosa, tanto che hanno dovuto chiudere i finestrini della macchina. Poi sono scesi e a piedi si sono mossi verso le dune di sabbia che si sono stagliate di fronte a loro. Solo che dopo pochi passi hanno sentito delle urla. Un uomo che sembrava vestito come una specie di poliziotto privato gli è corso incontro e ha cominciato a urlare di andarsene. «Cosa ci fate qui?» gli ha detto. «Qui non potete stare, non c'è niente da vedere». Allora gli hanno risposto che volevano solo vedere la spiaggia, ma questo simil poliziotto gli ha fatto un cenno come a dire «Basta, ora andatevene e non fatemi perdere tempo». Allora i tre sono risaliti in macchina, ma poco dopo, una volta certi che quel poliziotto non fosse più in giro, sono scesi e hanno percorso un sentiero appena sopra la spiaggia. Camminavano bassi e silenziosi per non essere visti e sentiti. E poi hanno guardato di sotto. E hanno visto 6 o 7 autocarri con i cassoni ribaltabili sparsi in quello che sembrava un paesaggio lunare. Quegli autocarri erano davanti all'azzurro del mare ed erano carichi di sabbia. È stato uno shock. Ha raccontato Abdelkader Abderrahmane nel numero di gennaio e febbraio 2024 di Scientific American, la più antica rivista di scienze statunitensi che nel corso della sua storia ha pubblicato articoli di oltre 200 premi Nobel. «Non puoi estrarre illegalmente sabbia alla luce del giorno», ha detto Abderrahmane al magazine, «se non hai persone che ti aiutano, persone in alto che ti aiutano». E infatti è così. Senza la protezione di ministri, politici, lobbisti, la criminalità organizzata che ruba la sabbia non potrebbe farlo. Ora dicevamo, la sabbia, quanta ce n'è? Eppure, quella dell'estrazione della sabbia è l'industria estrattiva più grande del mondo, perché la sabbia è l'ingrediente principale del calcestruzzo e l'industria edilizia globale è in forte espansione da decenni. Secondo un rapporto del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno il mondo utilizza fino a 50 miliardi di tonnellate di sabbia. L'unica risorsa naturale che viene consumata di più è l'acqua. Uno studio del 2022, condotto da ricercatori dell'Università di Amsterdam, ha concluso che stiamo dragando la sabbia fluviale a ritmi che superano di gran lunga la capacità della natura di sostituirla. Tanto che il mondo potrebbe rimanere senza sabbia per l'edilizia entro il 2050. La domanda maggiore viene dalla Cina, che ha utilizzato più cemento in 3 anni, dal 2011 al 2013, di quanto ne hanno utilizzato gli Stati Uniti nell'intero XX secolo. Aziende grandi e piccole dragano la sabbia dai corsi d'acqua e dal fondale oceanico e la trasportano a grossisti, imprese di costruzioni e rivenditori. Allora, diciamo subito che anche il commercio legale della sabbia è piuttosto complicato da monitorare. Scientific American cita uno studio secondo il quale il mercato globale della sabbia sarebbe di circa 100 miliardi di dollari all'anno. Ma secondo il Geological Survey Mineral Commodity Summaries degli Stati Uniti, il valore potrebbe raggiungere i 785 miliardi di dollari. La sabbia nei letti dei fiumi, nei fondali dei laghi e sulle coste è la migliore per l'edilizia. La sabbia delle spiagge e delle dune marocchine, ad esempio, viene venduta all'interno del paese e poi viene anche spedita all'estero utilizzando le estese reti di trasporto della criminalità organizzata. Ad esempio, più della metà della sabbia del Marocco viene estratta illegalmente. Luis Fernando Ramadan, uno specialista della polizia brasiliana che studia le industrie estrattive, ha stimato che il commercio illegale globale di sabbia oscilli tra i 200 e i 350 miliardi di dollari l'anno, più del disboscamento illegale, dell'estrazione dell'oro e della pesca messe insieme. Per le organizzazioni criminali si tratta di soldi facili. Insomma, la sabbia è una risorsa preziosa, naturale e che dovrebbe essere di tutti, e invece viene rubata e rivenduta con costi ambientali altissimi. E a rubare sono criminali il cui compito è facilitato dalla connivenza di governi, politici e aziende legali. Ecco, oggi a Fuori da Qui siamo partiti da questa storia per addentrarci nel mondo dei furti, delle truffe a discapito della maggioranza delle persone. Dalla sabbia ci sposteremo alla finanza. Vedremo poi alcuni casi clamorosi di mele marce in termini di furti ai danni di tutti noi e ci chiederemo poi chi è che ruba alla fine e quali interruttori morali aziona la categoria del furto. Infine chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Miguel Ángel García Vega ha scritto un articolo sul principale quotidiano spagnolo El País del 24 gennaio 2024 dal titolo «I crimini finanziari sottraggono più di 3.000 miliardi di dollari all'economia globale». E il sommario dice «Il pianeta deve far fronte a paradisi fiscali, crimini ambientali, corruzione e attacchi informatici che continuano a crescere». Le conseguenze di queste attività sono enormi, aumentano le diseguaglianze e mettono a repentaglio la vita delle persone. Vediamo alcuni dati presentati in questo articolo. Partiamo da un sondaggio del 2017 di Transparency International che ha intervistato 164.000 persone in tutto il mondo. Bene, il 25% degli intervistati ha detto di aver pagato tangenti nell'anno precedente. Un fenomeno che sarebbe responsabile di circa la metà del rallentamento economico globale. Nel frattempo, aggirare l'etica e commettere crimini ambientali, come il disboscamento illegale, l'estrazione mineraria o il furto di sabbia, come abbiamo visto a inizio puntata, genera profitti per 281 miliardi di dollari all'anno. È diffusa l'idea, scrive García Vega, che questi crimini siano a basso rischio e ad alto rendimento. Insomma, minima spesa, massima resa. Andiamo avanti. A causa di azioni fraudolente e ingiuste, l'Europa, secondo Mark Bu, responsabile delle comunicazioni presso il Tax Justice Network, perde 181 miliardi di dollari in tasse ogni anno perché miliardari e grandi aziende usano varie scorciatoie per pagare meno di quanto dovrebbero. Ciò equivale a quasi il 12% della spesa sanitaria pubblica nei paesi europei. Nel mondo è emersa un'industria multimiliardaria che impiega alcune delle persone più istruite, come avvocati, consulenti, contabili, con l'unico scopo di evadere le tasse per i ricchi e per persone senza scrupoli. E sì, alcuni imprenditori di successo evitano proprio di pagarle. Ecco, queste parole riportate nell'articolo sono quelle di Deran Acemoğlu, professore di economia all'MIT e candidato più volte al premio Nobel. Che aggiunge? Uno dei principali fallimenti della nostra epoca è che le nuove tecnologie, la globalizzazione e l'integrazione hanno aumentato la produttività e generato crescita economica, sebbene non tanto quanto alcuni esperti avevano previsto. Ma i guadagni non sono stati condivisi. La diseguaglianza è aumentata e la cosa più grave è che centinaia di milioni di persone sono rimaste indietro. Acemoğlu ovviamente specifica che questa lettura potrebbe dare adito a letture complottiste. Anzi, dice che in effetti l'idea di una elite, di una lobby che decide dall'alto tutto, tenendo per sé la ricchezza e lasciando il resto del mondo indietro, è proprio la base del successo di molti partiti populisti. Ma allo stesso tempo specifica che in effetti molte diseguaglianze sono state create da politiche imperfette e quelle che lui definisce scappatoie legali. La tecnocrazia, aggiunge, ha anche ignorato la situazione dei meno istruiti e non ha fatto niente per affrontare le diseguaglianze. Non c'è posto migliore per vederlo che in decine di paradisi fiscali in tutto il mondo e nei crimini finanziari che generano. Oggi a Fuori da Qui c'è Raffaele Coriglione. Benvenuto, Raffaele.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, Raffaele fa parte del collettivo dei I Diavoli e è anche autore di un podcast che potete ascoltare ogni martedì. È prodotto da Will e l'host è Riccardo Haupt. Mele Marce, leggo direttamente dalla sinossi del podcast, racconta l'ascesa e la caduta di incredibili startup, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito sono crollati fino a venir processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Ecco, quindi Raffaele, ci sembravi l'ospite perfetto per oggi. Siamo partiti dai crimini come l'estrazione illegale della sabbia per arrivare poi a quelli cosiddetti finanziari. Il dato in comune è che questi crimini finiscono per peggiorare la vita di tutti noi, sia per i danni all'ambiente sia per la diseguaglianza che creano. Quindi, intanto, come prima domanda ti chiederei, nella tua esperienza, le storie criminali o considerate tali nel mondo della finanza, alcune le avete raccontate in Mele Marce, in che modo sono percepite dalle persone normali, comuni? Cioè, sono viste come storie stipate in una bolla o viene in effetti percepito il danno collettivo che provocano?
Allora, qui dobbiamo fare una grande distinzione, no? E ci sono due storie che noi raccontiamo in questa seconda serie di Mele Marce degli anni 90 che sono paradigmatiche proprio per la domanda che mi hai fatto, perché una è la storia di un fondo di investimento che nasce negli anni 90 composto da matematici che ha un successo iniziale incredibile, si chiama Long-Term Capital, dopodiché questo fondo crolla dopo la crisi asiatica degli anni 90 e a un certo punto diventa così grande da non poter fallire e quindi interviene la Fed, quindi lo Stato americano, e salva tutti. Quindi c'è un intervento diretto perché il rischio del fallimento di questo fondo era un rischio sistemico. Poi c'è un altro caso, sempre degli anni 90, che è quello di Enron, che è un'azienda energetica, no? Che chiaramente diventa l'emblema, no, della finanza creativa di quegli anni, che fallisce, vengono tutti incriminati, vanno tutti in galera, però insieme al fallimento c'è un evento straordinario, ossia tramite la deregulation che era stata proposta proprio da Enron, praticamente c'è uno dei blackout più lunghi della storia americana, che è il blackout della California, tra il 2000 e il 2001. Ora, i vertici di Enron sono stati tutti condannati per finanza creativa, ma non per il disastro fatto, diciamo, del blackout californiano, in cui avevano una responsabilità enorme. Questo è la vera dimostrazione che quando si crea un rischio sistemico, la giustizia americana non interviene, mentre quando c'è una sorta di rischio non sistemico, e quindi la mela marcia da attaccare, la giustizia americana interviene con delle pene esemplari. Questi sono, secondo me, due esempi molto importanti di come le storie, in un certo senso, divergono nel loro finale.
Sì, quindi diciamo si condanna il presunto colpevole, ma non il sistema praticamente, insomma.
Esatto, quello che succede è che proprio questa logica delle mele marce, il sistema viene quasi salvato nel momento in cui viene estrapolata la mela marcia, che diventa quasi rassicurante, no? Perché nel momento in cui c'è una condanna esemplare vuol dire che il sistema è sano.
Certo, così si dà anche in pasto all'opinione pubblica in qualche modo un responsabile contro cui accanirsi e si dà per scontato che, insomma, in realtà il sistema regga sono appunto le mele marce il problema. Mentre parlavi mi veniva in mente un'altra domanda. Ci spieghi che cosa si intende per finanza creativa? Perché è venuta proprio la curiosità mentre parlavi di chiederti una sorta di definizione, se puoi darcela.
La finanza creativa è esplosa proprio negli anni 90 grazie all'utilizzo degli strumenti derivati, no? Diciamo che c'è stata una mutazione quasi antropologica di molte società in cui sono arrivati al potere dei veri e propri matematici, di gente che comunque masticava molto bene tutti questi prodotti derivati, che la maggioranza delle persone non capiva, soprattutto non erano capiti da chi doveva controllare. Tramite questi strumenti derivati i bilanci sono stati truccati in modo palese, ed Erron, che è l'ultimo episodio che abbiamo fatto, che è uscito martedì scorso, rappresenta l'emblema della finanza creativa, ossia un truccare il bilancio con degli artifici contabili molto difficili da scovare.
Ecco, ma senti, in questa sorta di gioco, tra molte virgolette, tra guardie e ladri, no? Cioè mi sembra che progrediscano gli elementi di creatività con i quali sostanzialmente portare avanti operazioni tra il legale e l'illegale, ma quanto sta progredendo però il controllo su queste attività? Cioè chi è che dovrebbe mettere un freno a tutta una serie di questioni come queste?
Guarda, il controllo, ora uso un termine in inglese, no? Il controllo è sempre dietro la curva, behind the curve rispetto alla frode. Quindi uno degli aspetti più interessanti, no, del raccontare diciamo queste storie è che queste storie molto spesso sono legiferanti, perché dopo una grande frode, dopo una grande caduta, molto spesso interviene il legislatore per, diciamo, aggiustare una situazione pregressa. Oppure nel caso dell'America, dove c'è un diritto giurisprudenziale, le sentenze diventano leggi, no? E quindi c'è anche, diciamo, questa forma molto aggressiva da parte del Department of Justice americano nel andare a attaccare alcuni, diciamo, settori della finanza più creativa per come deterrente. E questo è stato il caso delle cripto. Il caso delle cripto è un caso esemplare.
Ecco, io ti volevo fare proprio una domanda su questo, perché ho visto che molti degli episodi di Mele Marce convergono, diciamo, sulla questione cripto. C'è un caso di fallimento, di scandalo, diciamo, nel mondo cripto che ricade un po' nella categoria che stiamo esaminando oggi, cioè quegli eventi che provocano comunque delle conseguenze poi per le persone normali?
Allora, io qui sono molto critico sugli investitori, nel senso che molto spesso vediamo l'investitore come vittima, no? Però c'è una vera e propria agency dell'investitore che comunque innanzitutto ha dei soldi da investire e poi nessuno lo obbliga. Quindi io nella storia delle cripto leggo un altro tipo di storia, no? Ed è esattamente questa, cioè il fatto che a un certo punto questo sistema decentralizzato, no, in cui c'è una sorta di pericolo anche per il predominio e l'egemonia del dollaro, ha scatenato il Department of Justice, e quindi, diciamo, i due grandi exchange di cripto sono stati totalmente massacrati. Ora ti voglio fare un esempio, che è quello di cui io sono quasi ossessionato, no? Di Sammy Bankman-Fried, della storia di FTX, no? Quello che è esploso l'anno scorso. Allora, adesso siamo arrivati, c'è stata già una sentenza in cui è stato condannato e rischia più di 50 anni di carcere, però c'è una novità, ossia che i creditori di FTX probabilmente saranno rimborsati al 100%, che è uno dei casi di bancarotta più assurdi di sempre, che non si è mai visto, no? C'è un creditore che viene rimborsato in toto.
Ma chi li rimborserà?
Perché Allora, il momento in cui questa società, che era alle Bahamas, no? Quindi sì, era assolutamente, no, una sorta di quasi pericolo pubblico, è fallita, si sono avventati i liquidatori e soprattutto, diciamo, il Dipartimento di Giustizia americano, ed è stata costretta al Chapter 11, al fallimento, mentre probabilmente era anche allora capiente per rimborsare tutti i creditori. Questa, secondo me, è una storia incredibile, perché chiaramente al netto delle colpe di Sammy Bankman-Fried, è evidente che la veemenza del Department of Justice americano non ha solo quell'obiettivo. Anche qui, no, se noi andiamo ad analizzare, facciamo un'autopsia, no, della società di FTX, alla fine vediamo che c'è all'interno, ci sono chiaramente delle enormi contraddizioni nella gestione, però c'è qualcosa di sistemico. È da un po' che si parla di de-dollarizzazione, no? E de-dollarizzazione è chiaramente un pericolo per gli Stati Uniti nel momento in cui il dollaro da anni rappresenta una sorta di panopticon finanziario, dove l'America in un certo senso sorveglia il resto del mondo tramite i flussi finanziari. Inoltre, questo panopticon si è anche trasformato in sorvegliare e punire, perché sono anche le punizioni monetarie che l'America sta dando ai suoi nemici. Ora, se la centralità del dollaro dovesse venire a mancare, è chiaro che è una grande perdita di controllo da parte degli Stati Uniti.
Sì, quindi insomma nessuno tocchi il dollaro praticamente.
Tu sai che, diciamo, la centralità del dollaro è stato anche uno degli elementi fondativi del nostro collettivo dei diavoli, no? Perché noi siamo partiti proprio da quel grande tema, soprattutto legato alla crisi dei debiti sovrani del 2011-2012, e in questo momento, secondo noi, si sta riproponendo il problema in forme diverse, no? E anche una cosa che ti coinvolge direttamente e che secondo me sono questi tentativi di de-dollarizzazione fatti da parte della Cina.
Sì, assolutamente. Adesso, infatti, lo yuan digitale, insomma, la Cina lo sta spingendo proprio come forma di pagamento transfrontaliero, ad esempio all'interno della nuova Via della Seta, e viene vista proprio, diciamo, nell'ottica di una diminuzione del potere del dollaro, proprio come obiettivo in realtà principale della Cina. Senti, ultimissima domanda, visto che hai citato tra l'altro appunto il collettivo dei diavoli, ma oggi chi sono i diavoli?
Ma guarda, questa è una domanda abbastanza complessa. Secondo me c'è un cambiamento radicale, nel senso che noi stiamo vedendo che c'è un vero e proprio shift di potere, nel senso che in questo momento i grandi giganti tecnologici americani hanno un potere sconfinato. E ne stiamo proprio discutendo in questi giorni anche con gli altri, e c'è un dato pazzesco, no? Che la capitalizzazione di queste società, che si chiamano, diciamo, le magnifiche sette, no? The Mag Seven, è superiore del doppio rispetto a tutte le aziende europee. Quindi c'è un potere quasi da società feudale, no? di queste sette società, e secondo me ora, diciamo, i diavoli sono loro, ossia i diavoli della tecnofinanza.
Perfetto, Raffaele, io ti ringrazio molto per averci dato questa visione approfondita, diciamo, di un mondo che è anche molto affascinante comunque nel suo procedere, e ci riporta, diciamo, anche un po' quelli che sono i cambiamenti epocali che stiamo vivendo. Grazie e alla prossima.
No, grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
Se chiedi a qualcuno se va bene rubare, è probabile che la maggior parte delle persone direbbe di no. Questo approccio assolutista, rubare è sbagliato qualunque cosa accada, trova sostegno filosofico nell'opera di Kant, il quale sosteneva che non possono esserci eccezioni alle regole morali. Questo è l'attacco di un pezzo uscito su The Conversation. L'ha scritto Emma Borg, professoressa di filosofia all'Università di Reading e co-direttrice del Reading Center for Cognition Research. Abbiamo scelto questo articolo perché ci permette di vedere quanto abbiamo detto da un'altra visuale. Se le grandi corporation, talvolta nelle zone grigie della legalità, altre volte in modo bene o male legale, rubano, è giusto rubare a loro? Questa domanda riecheggia un po' il titolo della nostra puntata. Tu da che parte stai, cantava Francesco De Gregori, dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Una frase a sua volta ispirata da quella di Bertolt Brecht. Cos'è rapinare una banca a paragone del fondare una banca? Ora, precisiamo subito, a Fuori da Qui ci piace muoverci sui confini, surfare i limiti. Quindi anche in questo caso proviamo a seguire il ragionamento della professoressa Borg, che non ha a che vedere solo con la questione se sia giusto rubare a chi a sua volta ha rubato. Scrive Borg: c'è qualcosa che potrebbe rendere giusto o scusabile rubare a una grande azienda? Certamente non giustifico alcun tipo di furto, ma la domanda costituisce un toccante esperimento mentale per i filosofi. La percezione che la società ha delle imprese, in particolare delle grandi aziende e delle industrie, si è evoluta negli ultimi anni. I consumatori pretendono che le aziende rispettino standard etici elevati, aspettandosi che accettino la responsabilità per il cambiamento climatico e il comportamento non etico. Forse allora è giusto derubare una società se quella società ci sta già derubando. Ma al di fuori della frode diretta sui clienti, l'idea che un'azienda ci rubi è complicata. E allora vediamo, quando è che un'azienda, ad esempio, ruba? Secondo Borg, quando rompe il contratto sociale. Proviamo a seguire il suo ragionamento. Il contratto sociale, come sappiamo, è un'idea sviluppata da filosofi come Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau e si riferisce all'accordo tacito mediante il quale individui e organizzazioni rinunciano ad alcune libertà per beneficiare delle maggiori ricompense dell'ordine sociale. Il contratto sociale, infatti, è anche inteso in termini di rapporti tra un individuo e lo Stato. Tuttavia, scrive Borg, i benefici per le imprese derivanti dai beni sociali e da uno Stato ben funzionante, compresi i trasporti, l'istruzione e la protezione legale, sono evidenti. Ma facciamo un esempio. Durante la pandemia, e prima ancora durante la crisi finanziaria del 2008, lo Stato è intervenuto per salvare molte imprese del settore privato attraverso fondi di sostegno, prestiti e altri programmi. In cambio di questo sostegno, il contratto sociale per le organizzazioni del settore privato vorrebbe che queste aziende, a quel punto, siano in grado di creare valore sociale dando un contributo positivo alla società. Ecco, non è andata così. Negli ultimi anni, gli scandali che hanno scosso il settore privato sono la prova che il contratto sociale non sempre viene rispettato. La crisi finanziaria, le emissioni delle automobili, l'estrazione fuori da ogni regola dei dati o i crimini ambientali sono tutti esempi di mancato rispetto del contratto sociale. E scrive Borg: le conseguenze della crisi finanziaria del 2008 hanno messo a nudo il crescente squilibrio tra ciò che la società ha fornito alle aziende e ciò che le aziende hanno fornito alla società. Il riconoscimento di questa disparità ha portato a una diffusa richiesta di cambiamento attraverso il movimento di protesta internazionale contro le diseguaglianze noto come Occupy. I cittadini comuni, cioè, hanno chiesto una comprensione più ampia di ciò che le imprese devono alla società, al di là della fornitura di beni, servizi e posti di lavoro. Quindi, in conclusione, scrive Borg, data la più ampia comprensione di ciò che le imprese devono alla società, i filosofi potrebbero sostenere che non è sempre immorale rubare a un'azienda che infrange il contratto sociale, soprattutto se quella società rompe quel contratto rubandoci il nostro futuro, non adottando misure per mitigare il cambiamento climatico o minando il tessuto della società. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui.
L'ha nominata Robin Hood dels bancs.
La chiamano Robin Hood delle banche.
En este hecho logró estafar a través de empresas ficticias y contratos de todo tipo.
Fiscalía y acusaciones han demandado una orden de reserva.
Questo che avete appena ascoltato è un pezzo del trailer di Robin Bank, un documentario di Anna Giral Gris, che racconta la storia di Enric Duran, un ragazzo catalano che tra il 2006 e il 2008 ha architettato un piano molto particolare. Ha chiesto prestiti a 39 banche spagnole per ben 68 volte, racimolando 500.000 euro. che poi ha usato per finanziare iniziative di solidarietà e giornali anticapitalisti. Il documentario racconta la sua storia e l'iter processuale. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.